Allora, vediamo se abbiamo perso il foglio, no? Andiamo lo stesso, non c'è problema. Allora, andiamo nella prima lettera a Giovanni e la leggiamo. Sono 10 versetti. Un volontario qualsiasi. È una cosa molto che ci parla proprio di chi è il Signore, e dove, come, quando è venuto. Angela.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata a noi, l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi non mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
La canzone che abbiamo letto sommariamente. Qui ci sta dicendo una cosa, come tutta la parola di Dio, che questa è un'attinenza con il Vangelo di Giovanni che abbiamo letto la settimana scorsa, che la parola fu fatta carne. Qua dice chiaramente quello che loro hanno toccato, le nostre mani hanno toccato della parola della vita, cioè hanno toccato proprio il Signore Gesù che si è incarnato. E poi dice ancora, vi annunziamo cosa? La vita eterna che era presso il Padre, che è stato manifestato a noi. La vita eterna è un concetto nuovo che è stato introdotto proprio da Dio. No, ha scritto che Egli ha messo nel cuore dell'uomo il concetto di eternità. Le bestie mica hanno il concetto di eternità, cioè non ce l'hanno. E quindi la vita eterna, cioè, è uno stato di coscienza che ti permette di... Noi sappiamo che c'è un'interruzione perché vediamo ciò che fisicamente avviene quando uno muore. E lì pensiamo che tutto sia finito. E invece Gesù ha dimostrato che questo non è vero, e che ha dimostrato perché Egli è la vita eterna, non ha niente a che vedere con la morte. E ha detto e scritto che la morte è stata sconfitta nella vittoria. E allora vi scriviamo queste cose affinché, dice che cosa? Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Non so se ci stiamo capendo qualcosa. Quindi il Signore attraverso la sua parola vuole darci gioia. E non solo. Poi leggiamo ancora tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Capire che cosa è la resurrezione. Passiamo da questa gioia per dirne un'altra. Andiamo al capitolo 21 dell'Apocalisse, questo leggo io. Apocalisse significa rivelazione per chi avesse qualche... leggo io. Può leggere anche un altro, dai. Sono i primi 8 versetti. Rosella, se hai voglia. Capitolo 21 di Apocalisse. Sì.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più. E non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò il dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che la morte seconda.
Allora, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più. Ecco, nuovamente, perché? Perché c'è la vita eterna. Non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. E chi non vorrebbe una vita così? Dove andate a leggere queste cose? Nel libro di Maometto o da un'altra parte? E ci sono solo 70 mogli a testa, una fatica enorme. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi, quindi ci stiamo capendo qualcosina, perché siamo felici. Poi andiamo tranquillamente nel Vangelo di Luca, capitolo 24. Stamattina leggiamo due o tre cose, non, ma neanche tantissimo. Allora, i primi 12 versetti del capitolo 24. Premi. Guarda io così.
Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo essi impauriti, tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: perché cercate i viventi tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed essi si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or, quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Ma queste parole parvero loro come una assurdità, ed essi non credettero loro. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro e, chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Amen.
Amen. Leggiamo ancora, chi vuole? Non è lo stesso, dai, Mara, dai, così oggi i ragazzi facciamo riposare. Dal 36 al 49, però ascoltano che non è poco.
Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento, il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or, voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti di potenza dall'alto.
Io quando leggo queste parole, sapete, non posso non commuovermi. Combinazione quest'anno cade nel momento, qualche volta coincide anche con la Pasqua cattolica. Pasqua si fa per dire, no? Noi sappiamo di cosa stiamo parlando, però il giorno della resurrezione, la scrittura parla del primo giorno. Quando è successo questo, loro non ci credevano, dice toccate le mie mani, i miei piedi, no? E guardate che non sono uno spirito, ma ho carne e ossa. E poi dice, ma poiché essi non credevano ancora per la gioia. Per la gioia, ed erano pieni di meraviglia. Cioè, come facciamo a non meravigliarci delle cose che il Signore ha fatto e che fa? Ed essi diedero un pezzo di pesce arrostito, un favo di miele. Egli li prese e li mangiò in loro presenza. Poi gli ricorda, dice, ecco, queste sono le, quando ero con voi, vi ricordate che queste cose si dovevano adempiere? Io vi stavo parlando di queste cose, no? Riguardo a ciò che diceva la legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Ed ecco, poi avviene una cosa importante, cari fratelli e sorelle, una cosa che dovrebbe avvenire per tutti noi. E se non avviene, noi dobbiamo chiederglielo questo. Dice, allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Se lui non apre la nostra mente, il nostro cuore, per aprire le scritture, diventa veramente complicato, molto complicato. E disse loro, così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno. Cioè era necessario. Era necessario, perché noi se no non saremmo più, non avremmo avuto pace, cari fratelli e sorelle. Era necessario, perché questo era stato preparato da Dio prima della fondazione del mondo. Prima. E nel suo nome si predicasse che cosa? Il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E poi dice ancora, voi siete testimoni di queste cose. Allora, vedete, parrebbe difficile, non sono così difficili, il Vangelo è una cosa pratica, il Vangelo significa buona notizia, e i credenti non possono fare altro che dare delle buone notizie, noi diamo delle buone notizie, perché nessuno ha la pace se non Gesù Cristo, il quale ha detto: andate, io vi do la mia pace, non quella del mondo. È una pace diversa, una pace fatta con Dio e poi fatta con gli uomini. È una cosa molto fatta con noi stessi innanzitutto, perché se non facciamo la pace con noi stessi, come facciamo a fare la pace con gli altri? Ed è questo un punto focale della nostra vita. Vedete, nella Pasqua ebraica, perché la Pasqua può essere solo ebraica, non c'è scritto in un'altra parte che la Pasqua non sia ebraica. Nella Pasqua ebraica, vedete, non doveva trovarsi lievito, l'abbiamo letto anche l'altra sera, in nessuna parte della casa, nessuna parte, non solo nel pane, no? Ma neanche tra gli stranieri che vivevano in Israele, perché il lievito aveva un significato particolare. Intanto doveva ricordare loro che sono scappati praticamente di fretta, no? In 448, perché il faraone li ha scacciati dopo le 10 piaghe che abbiamo visto l'altra sera, abbiamo visto solo l'ultima. Li ha scacciati, ha detto: adesso sparite, proprio perché tutto il popolo gridava e piangeva, gli egiziani dicevano: mandateli via. E il lievito ricorda questo, ricorda che non aveva tempo il pane di lievitare, perché dovevano andarsene, e quindi mangiavano questo pane senza lievito, perché dovevano andare, non sapevano dove, dovevano seguire quello che... Noi non sappiamo dove andiamo, però abbiamo fede. No? Loro neanche sapevano, ma Dio gli aveva promesso una terra, gli aveva promesso la loro protezione durante tutto il percorso, e così anche durante tutto il percorso della nostra vita. Egli ci promette la sua protezione, però dobbiamo credere in Lui e non cercare con le nostre forze, no, di fare chissà che. E allora il lievito ricorda agli ebrei quella notte in cui, coi fianchi cinti, pronti, no? Dovevano consumare l'ultimo pasto in schiavitù, e questo è il pasto che ha consumato il Signore Gesù nella famosa cena, l'ultima cena ebraica, con cibi ebraici, con pane senza lievito, che si chiama il seder di Pesach in ebraico, che noi intendiamo come Pasqua, con tutti i cibi, e così con le erbe amare, perché le erbe amare devono ricordare l'amarezza della schiavitù. E sono queste erbe amare che dovevamo mangiare anche noi. Sarebbe bello fare una Pasqua con le erbe amare, ricordandoci quando siamo stati schiavi. Schiavi del... Io parlo per gli schiavi, non so quanti il Signore ne ha liberati. Chi è libero dovrebbe farlo ricordandosi di quanto era schiavo, quando era schiavo. Era schiavo nel mondo, era schiavo con i suoi pensieri inutili, con i suoi sforzi inutili, schiavo del peccato, e schiavo del peccato, cioè Gesù dice: poiché ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Se una cosa ti ha vinto, tu non sei più tu, non comandi più, tu non sei più una persona libera. È poco? È tremenda questa cosa. E molti di noi lottano, l'importante è lottare, fratelli e sorelle, se non siamo ancora diventati liberi, dobbiamo lottare, non lasciarci vincere comunque dal peccato, perché se ci vince il peccato noi diventiamo schiavi. E se non siamo ancora sufficientemente forti, se c'è qualcosa che ci vince, dobbiamo continuare a combattere per essere liberi, perché senza libertà non valiamo niente. Ma lo capite questo, no? Senza la libertà non valiamo nulla. E allora, vedete, per 7 interi giorni si doveva mangiare pane non lievitato, e non doveva trovarsi da nessuna parte. Ma perché il lievito rappresenta che cosa? Rappresenta ciò che gonfia, ciò che fa gonfiare, ciò che è così perché c'è qualcosa che lo ha fatto gonfiare. E rappresenta per noi, e sempre nella storia della fede, l'orgoglio e la superbia. Questo che rappresenta il lievito. E quindi noi possiamo mangiare pane non lievitato, A Pasqua possiamo mangiare pane non lievitato, ma il problema è un altro, che non serve a niente se non abbiamo tolto il lievito dalla nostra vita, ciò che ci fa gonfiare, che ci fa sentire dei galletti hamburghesi. Mamma mia, mo mi viene in mal di testa tra un po', mi viene in mal di testa, io, è sempre, è gonfio, no? E poi cosa succede? Dio non vuole che noi siamo così, vuole che siamo senza lievito. E mentre, perché? Perché è l'unico modo per poter andare a Lui, perché c'è scritto che Egli resiste ai superbi e dà grazia agli umili, e non è poco, e quindi ci vuole innocenti come dei bambini, così sta scritto. Se voi non diventate come piccoli bambini, non erediterete il regno dei cieli. Non è che dobbiamo diventare degli scemuniti che non sanno che, è un'altra roba, parla a livello di innocenza, questa è la questione. Quindi privi di ogni malizia. Il lievito rappresenta ciò che il peccato ha compiuto, cari fratelli e sorelle. E sapete, quando abbiamo conosciuto il Signore, lo conosciamo, si può dire che entriamo, non siamo subito guariti, entriamo in convalescenza, no? La medicina, proprio che faccia effetto. Quella è una medicina che comincia a prendere tutte le cose vecchie, bam, e gli dà un calcio e le spedisce in posti che non le vuoi neanche più vedere. E ci va tempo però, perché questa ma è una medicina che sicuramente fa il suo effetto. Il suo effetto da cosa? Dal lievito che rappresenta il peccato che è compiuto. Cari fratelli e sorelle, compiuto da chi? Da noi, dalla carne, perché eravamo liberi, no? Liberi di peccare, ovvio, non c'è problema, però è anche consegnarci, ti consegni da solo all'avversario, ti fai mettere le manette e il tuo cervello, tu non conti più niente. Ma come bisogna spiegarlo questo? Ma Gesù non ha detto, forse chi crede in me, non solo chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E non solo, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità. Mica poco conoscere la verità. E la verità lo farà libero. Libero. E questa è la promessa del Signore Gesù, libero da tutto, da religioni, da modi di fare, da modi di pensare sbagliati. E questo è quanto. Allora, il lievito ha fatto questo, no? Peccato. Ci siamo consegnati da soli, scusa, legami. E questo, purtroppo, il peccato fa in modo che uno è sotto effetto della droga. È una droga il peccato, è un lievito, che ha bisogno di altra droga per mantenersi in vita. Però quando sei drogato sembra che stai bene, sei pagato provvisoriamente, però poi dopo senti che hai bisogno di rifare, perché sei in una crisi di astinenza, allora non ti senti bene e allora ti propongono sempre qualcosa di più pesante, capisci? Più pesante, e tu diventi sempre più schiavo, no? Li avete visti quelli che passano in giro, che barcollano, che non sanno, non sono più nessuno, non sono, sono degli stracci. Ed è così. Ed ecco perché la medicina è quella che il Signore ci ha dato, è quella della libertà. Ma ci possiamo liberare solo se ci capiamo qualcosa. Se non capiamo, dici, ma perché io non sono schiavo? Di che cosa sono schiavo, scusami? Vado in piscina, vado a ballare, io non sono schiavo di niente. Cosa dicevano i farisei a Gesù? Dice, ma noi siamo figli di Abramo, mica siamo, non siamo, no? Invece loro erano schiavi, no? E quindi noi siamo sotto questo effetto finché la medicina che il Signore ci ha offerto non fa effetto in noi, ma la dobbiamo prendere, però dobbiamo accettarla. Ora, almeno per qualche giorno, almeno. Cerchiamo di togliere il lievito dalle nostre vite. Perché togliere il lievito significa ciò che ci fa gonfiare. Guardate che si vive male col gonfiore. Ma si vive male perché vai a dormire male. La notte ti agiti, ti giri e ti rigiri. E non sei tranquillo, non sei sereno. Perché la medicina non ha fatto effetto ancora. Però è una medicina che il Signore, come ho detto prima, ci invita ad offrire a tutti, che poi non è una medicina, è la soluzione. È la soluzione ai problemi nostri e ai problemi del mondo. Non c'è un'altra soluzione. Questa è la soluzione. Questa è la soluzione. Comincia da qua e prosegue per l'eternità. E tu sai che il peccato ti toglie la pace e la serenità. Tu questo lo sai. Tutti lo sanno. Perché vedete dei drammi in continuazione? Nelle famiglie, nella società, perché ci sono questi drammi? Non c'è più serenità perché non conoscono la pace che dà solo il Signore. Perché prima devi fare la pace con Dio. E se no hai sempre ragione tu. E allora tu hai ragione, io ho ragione, ma alla fine cioè, chi è che ha torto? Nessuno. No. E allora per capirci qualcosa dobbiamo finire in un tribunale. Un altro idiota che magari ha litigato con la moglie dopo 5 matrimoni, un altro litigioso è quello che giudica tra di noi chi ha ragione. Infatti, Signore, questo dice, ma dove devo andare? Scusa, dice, ma voi vi fate giudicare dagli infedeli? Dagli infedeli vi fate giudicare? Assolutamente no. E quindi tu ben sai che il peccato ti toglie la pace. Vedete, diciamocela tutta, dobbiamo essere onesti, perché siamo in un culto. Il Signore, sappiamo che dice, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ed è qui, con noi, in spirito, che ascolta. No? Dice, come fa? Scusa, come facciamo ad essere in contatto via, l'abbiamo detto in altre occasioni, come facciamo? Il mondo è in contatto con internet, e il Signore forse è meno di internet o delle antenne che trasmettono. Chi l'ha fatta queste cose? Cioè, ma stiamo scherzando veramente? Dio è spirito, e coloro che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità, così sta scritto. E allora tu ben sai che il peccato ti toglie la pace. Vedete, a volte mi capita di parlare con delle persone che hanno subito tanto male nella loro vita, soprattutto quando erano magari giovani, magari erano bambini indifesi, come sentiamo oggi che capita nella stragrande maggioranza dei casi. Persone delle quali magari ci fidavamo e abbiamo scoperto invece essere dei mostri. Abbiamo scoperto invece essere dei mostri. Vedete, il male quando parte da qualcuno, perché è in te. Gesù cosa dice? Non è ciò che entra nella bocca che inquina l'uomo, il cibo, ma è ciò che esce dall'uomo, cioè dal cuore dell'uomo che inquina l'uomo. E quindi che cosa succede? Succede questo, che il male quando parte non colpisce una sola persona, ma più persone, anche in tempi diversi, perché il male fatto oggi si protrae nel tempo, si protrae tra le persone, e tuo padre mi ha fatto questo, e tua madre mi ha fatto quell'altro, e così via. Ma il male viene generato sempre dalla droga, perché voi avete mai visto un drogato che fa del bene? No, parliamoci in italiano. Avete già visto un drogato che fa del bene? Difficile. Io non l'ho mai visto, sinceramente. O perché è talmente drogato che non si rende conto, no? E allora, questo, quindi significa che tu hai un malessere, e io parlo per me stesso, per tutti noi. Io, grazie a Dio, in questo momento non ho nessun malessere, se non il rimpianto, e questo dovremmo avere noi, il rimpianto, perché se no non abbiamo capito cosa Gesù ha fatto. Il rimpianto che quando potevo fare il bene non l'ho fatto, e quando potevo fare il male l'ho fatto. E questo è il rimpianto. Quindi hai un male, un malessere che nessuno riesce a toglierti se non una vera presa di coscienza. Cioè cacciare fuori per sempre il lievito che ci avvelena, che ci fa stare male, che ci toglie la pace. E anche col passare del tempo, negli anni, poi ci ricordiamo se il Signore viene in noi, ci fa luce e ci fa capire il male che abbiamo fatto. Capisci? Ci fa capire, dice, mannaggia. E tante volte facciamo male alle persone anche che amiamo di più. È un'altra cosa che poi ci torna nel tempo. Ma che cosa dobbiamo sperare in questo? Perché se non abbiamo una risposta, che invece grazie a Dio l'abbiamo avuta, è il fallimento della nostra esistenza. È il fallimento della nostra esistenza. Capite perché a un certo punto ci sono delle persone che si buttano sotto il treno, o si buttano da un'altra parte, si uccidono, si danno all'alcol, si danno per questo motivo. Per questo motivo. Perché riconoscono il fallimento della loro vita. Ed è per questo motivo che Dio aveva provveduto il suo agnello, perché lo chiamiamo agnello di Dio, prima della fondazione del mondo. C'è scritto. Prima che Dio creasse il mondo aveva provveduto quello che è successo, cioè Gesù Cristo che venisse a pagare il suo prezzo per tutti i peccati che ha compiuto la carne e il male che è stato fatto nel tempo, perché la carne, abbiamo visto, ha desideri contrari allo spirito, come dice la lettera ai Romani, ma non volontariamente. Noi, ci dice, il peccato che così facilmente ci avvolge, ma non volontariamente. Ora, se uno pecca volontariamente, è come crocifiggere Gesù Cristo, c'è scritto, per conto proprio. E questo, per questo motivo, allora dobbiamo pensare questo: noi siamo perdonati perché siamo stati incapaci, abbiamo peccato in modo, diciamo, sapete quando uno si muove come un ubriaco perché è drogato, è drogato, non aveva una volontà sua, capite la differenza? E allora, siccome non aveva una volontà sua, nel momento che si ravvede, Dio lo guarisce. Ed ecco, per questo motivo Dio ha provveduto il suo agnello prima della fondazione del mondo per noi. Perché? Perché oggi dicessimo queste cose e riconoscessimo queste cose davanti a Dio che è eterno. Non è che ha bisogno cioè, noi non riusciamo a capire che cos'è l'eternità, no? Ecco, io faccio nuove tutte le cose, come abbiamo letto prima. Che meraviglia. Perché le cose di prima, come abbiamo letto, sono passate. Neanche il Signore la vuole più vedere. Via. Pietro dice, ecco, gli elementi infiammati si dissolveranno, sta parlando dell'universo. E non si troveranno più. Ma Dio crea nuovi cieli e nuova terra, dove abiti la giustizia. Dove abita la giustizia. Dopo il millennio. State tranquilli. No. Non spaventatevi così presto. E allora, vedete, in Cristo e nella sua resurrezione ogni cosa è nuova. Questo è perché? Perché c'è scritto che Cristo è la primizia di ogni cosa. Lui è il primo di ogni cosa, il primo della nuova creazione. Ecco che cosa rappresenta la sua resurrezione, c'è scritto. E le cose di prima sono passate. E il male che abbiamo subito o fatto è stato bruciato con quello che è avvenuto 2000 anni fa, diciamo, oh, lasciamo perdere se diciamo un anno più, un anno in meno, è stato bruciato il male che abbiamo fatto con il sangue dell'agnello procurato da Dio, è stato bruciato. Il male che abbiamo fatto è stato bruciato. Cristo è risorto. per essere il primo di una nuova creazione. Avete visto qualche altro morto che è risorto così? Se è risorto poi è morto di nuovo, anche quelli che ha risuscitato Gesù, tipo Lazzaro, o quelli che hanno risuscitato i profeti, sono morti di nuovo, ma Gesù è immortale e la morte non poteva neppure trattenerlo, perché non aveva colpa alcuna perché morisse. E invece Adamo è morto perché aveva colpa. E la colpa è caduta su di noi. Se non si capisce questo fatto della nuova creazione, si fatica a capire anche perché Gesù è morto ed è risorto. Si fa fatica a capire questo. Allora, nella lettura di Giovanni che abbiamo visto prima, della lettera, dice: vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Affinché la vostra gioia sia completa. Perché voi, che significa? Che prendiate coscienza di questo. Coscienza di questo fatto. Per questo la vostra gioia sia... Vi scriviamo questo perché la vostra gioia sia completa. Ora, perché questa gioia sia completa, c'è bisogno di sapere che cosa? Che siamo stati liberati. E da quale schiavitù siamo stati liberati? Non portiamoci più il risentimento di cosa abbiamo fatto, del male che abbiamo fatto, di quello che abbiamo subito. Pensiamo che è stato bruciato da Gesù. Lui si è preso questo aggravio di cose che noi abbiamo fatto, spero, involontariamente, perché siamo stati mossi dalla carne che ci spingeva. Sapete quando avete fame? Sicuramente se vedete un piatto di pasta dopo giorni, parlate con quelli che hanno fatto la guerra e che avevano la fame, e non solo, se non mangiate qualche giorno, vedete. E allora c'era addirittura chi scappava per rubare un piatto di pasta. E che cosa gli vuoi dire? Che ha rubato. E questo è il problema. Quindi non dobbiamo essere facili alle condanne, tutt'altro. No? Ecco perché allora vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi il passato ci potrà rattristare, e ci ricordiamo degli errori che abbiamo fatto, ma non volontariamente. L'abbiamo fatti da ciechi, di questo dobbiamo pensare. Se un cieco va a sbattere contro il muro, è perché è cieco. È cieco. Se lo fa oggi, è grave la situazione. Oggi, nel senso che oggi, se hai creduto, diventa è grave. Ma prima l'hai fatto perché eri cieco. Perché ora... Quindi il passato ci potrà rattristare, perché ora, coscienti della legge di Dio, sicuramente decidiamo di tornare indietro, non nel fare il male che abbiamo fatto, ma per non commettere più gli errori fatti prima. E questo sapete come si chiama? Si chiama ravvedimento. E sapete, da questo noi possiamo capire se siamo credenti o meno. Perché allora il male che abbiamo fatto, quello ci duole il cuore del male che abbiamo fatto. E la domanda è: ma tu oggi, quello che hai fatto 2 anni fa, 20 anni fa, lo faresti di nuovo? Lo faresti di nuovo? Ognuno ha la risposta. Se sei credente non lo faresti, perché Dio ti ha convertito. Ecco la differenza. Ma c'è la legge della carne, come dice Paolo, che non è sottomessa allo spirito e che ci ha fatto peccare. E per quello, dicevamo, Dio sapeva tutto questo. Sapeva e sa. E abbiamo già detto che Dio non poteva fare l'uomo diversamente, come dicono gli scienziati. Gli scienziati, non gli scienziati quelli che studiano la Luna, quelli che dicono, ma se Dio sapeva perché no, l'umanità si ammala, perché qua e perché là, e perché i bambini in Africa e tutto il resto, no? E Dio lo sapeva, per quello ha preparato prima della fondazione del mondo Cristo. Per questo motivo, perché sapeva che l'uomo avrebbe fatto questo. Ed era necessario non il peccato, era necessaria la libertà per essere coscienti e intelligenti. Ma lo capite questo? È difficile. Questo è l'unico motivo. Quindi l'uomo non poteva essere fatto diversamente. E la giustizia di Dio non è che poi puoi abolirla perché tu pecchi. E allora siccome dice, vabbè. Siccome sei nato così storto, accetto la cosa. No, non è così. E allora, ora non c'è no notizia più bella. E per questo il Vangelo significa buona notizia. Lo sapevate? Non molti lo sapevano. Vangelo significa buona notizia, che è quella di sapere e accettare che Cristo è morto ed è risorto per noi. Hai capito? Per tutto questo motivo. Per rasserenarci, per dire vabbè dai, non hai fatto bene, non hai fatto bene, non hai fatto bene, però se tu ti ravvedi io ti perdono, prendo io le tue colpe, quello che ha fatto, le prendo io, pago io, perché il debito, ricordatevi, perché gli altri continuano a strapparsi i capelli? Perché non hanno la soluzione. E quindi il male che hai fatto in parte ti ritorna dopo anni. Ah, ecco, tu mi hai fatto quello. Ecco, anche la capacità poi di non saper perdonare. Perché è tutto assieme. Vuol dire che non hai capito il perdono di Dio, quello che Lui ti ha condonato. Non l'hai capito. E non importa, che ti devo fare. Ora, questo è Cristo e morto e risorto per noi. Allora, se è morto per noi, è segno che ha pagato per noi quel debito che senza il suo sangue non poteva essere in alcun modo estinto. Capite che è una cosa matematica, non è una cosa. E allora è risuscitato per noi per ricordarci che egli è il primo della nuova creazione. E che la morte è stata sconfitta nella vittoria. Sono tutte cose scritte, io non è che ho studiato matematica alla Bocconi. Dunque è difficile far capire l'essenzialità del Vangelo, che è una buona notizia. Sì, è il vostro parlare, sì e no no, cioè essenziale. Questo è. Allora, se noi facciamo capire, l'abbiamo visto prima nella lettera che abbiamo scritto, che abbiamo letto qua, di fare in modo di annunziare queste cose, la buona notizia agli altri. Ed è importante, poi lo annunziamo anche con la nostra presa di posizione, che non è una presa di posizione moralistica, ma perché Cristo ci ha cambiati, Dio ci ha cambiati, ci ha dato un cuore nuovo e non abbiamo più quel turbamento che avevamo prima e il turbamento che hanno è quello del mondo. Dice, ma come mai che sei così tranquillo? E io posso dirti, perché tu sei così agitato? Giusto? No. Allora, dunque è difficile far capire la sincerità del Vangelo, no? E della buona notizia. Gli increduli provano stupore e amarezza perché non credono e hanno un cuore chiuso, capisci? Non sono interessati minimamente affinché Dio gli apra il cuore e gli apra poi la mente per fargli comprendere il suo disegno, le scritture. Cristo è risuscitato ed è la cosa più meravigliosa che Dio ha compiuto. All'annuncio della sua venuta ci fu grande gioia. Vi ricordate quando viene nel mondo, no? Ricordate quando si parla della nascita di Gesù? Dice: gloria in cielo agli uomini, in terra agli uomini, che egli gradisce, non di buona volontà, come dice qualcuno. che egli gradisce, no? E quindi anche qui, quando entra nel mondo, è annunziato in modo straordinario. Ora è vero che il peccato così facilmente ci avvolge, ma se ci siamo ravveduti alla luce del Vangelo, di questo, è impossibile che pecchiamo volontariamente, cioè con l'intenzione di fare il male. È impossibile, è impossibile. E quindi rasseriniamoci dunque della pace che Dio ha fatto con noi attraverso suo figlio, cioè lui si è incarnato per questo. Con noi attraverso Cristo e la sua resurrezione. Quindi c'è scritto: ora egli ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Questa mattina io sono convinto che le sue parole sono state di luce e non di tenebre. Ci voglia benedire il Signore e concederci la sua pace e la sua serenità. Amen.
Amen.